Fatticunto. Il titolo di questa audioguida è Fede è superbia. Fatti portare in un luogo speciale, ma prima di entrare, aspetta, solo un momento.
Qui, oltre questa porta a vetri, c'è la Cappella Palatina, che Ventimiglia, la casata che dominava su queste terre, vollero nel proprio castello come chiesa di famiglia.
Ci vuole un degno alloggio per la reliquia di Sant'Anna.
Sì, forse fu questo il pensiero che fece il conte Ventimiglia, signore di Castelbuono, quando decise di costruire la cappella, un pensiero di devozione, di fede.
Ma dovrà anche essere un luogo in cui chi entra la veda, la senta e la tocchi con mano la nostra grandezza.
Forse fu questo invece il pensiero del conte Ventimiglia, un pensiero di superbia e ostentazione di potenza.
E forse superbia e devozione, fede e arroganza non sono due pensieri così inconciliabili, non in questa storia. Entra ora, è il momento. Se credi, fai il segno della croce.
Angeli, figure di paradiso e maschere infernali, aquile, cornucopie, gru e putti, e ippocampi, sirene e gargoyle, e poi oro, oro, oro e oro, che non si badi a spese.
Guarda, cammina lungo il corridoio tra le panche, piano, lentamente, respira e riempiti gli occhi di questa magnificenza, ammira.
Il luogo in cui Sant'Anna Benedetta dormirà nei mesi dell'autunno, dell'inverno e della primavera sarà questo. Un tabernacolo oltre l'altare, protetto da tre serrature.
Raggiungi la prima fila delle panche e siediti. I Ventimiglia, stregati dalla protervia oppure infervorati dal mistero di Sant'Anna, per decorare la Cappella Palatina, chiamarono i due fratelli, Giacomo e Giuseppe Serpotta, da Palermo. I migliori.
Su una di queste pareti, si dice, c'è persino la loro firma, due serpentelli che intrecciano le code. I Serpotta, appunto. La vedi?
E poi, d'estate, quando sarà l'ora, sarà mirata da qui, dalla finestra, dal popolo dei figli di Dio. Noi Ventimiglia l'abbiamo portata qui. È nostra, la nostra santa.
Chiudi gli occhi, ora, solo per un momento. Fede e superbia. Fede e superbia. Per chi crede, la fede è la prima delle virtù teologali e la superbia è uno dei peggiori peccati capitali. Eppure, in questa storia, fede e superbia sono indistricabili.
Chi lo sa se i Ventimiglia si compiacevano del proprio potere quando vedevano la meraviglia sul viso dei loro ospiti, che qui, come te, entravano.
Chi lo sa se invece uno di loro, un mattino, mentre era inginocchiato su questo marmo gelido e pregava, ebbe una fugace visione di Dio?
Fatto sta che questa storia finì nel modo più sorprendente.
Finì nella rovina, nella polvere. Apri gli occhi.
Tanti secoli dopo Francesco I, il Ventimiglia che fondò il castello e che un giorno vi rinchiuse Costanza, sua moglie.
Tanti secoli dopo la sua morte, che lo colse sul fondo di un burrone, dove era precipitato con tutto il suo cavallo, dopo una fuga disperata dai familiari di Costanza.
Tanti secoli dopo Giovanni I, il Ventimiglia che volle Sant'Anna qui, onorata e venerata. Tanti anni dopo i Serpotta che coprirono di oro e bellezza questo luogo.
Tanti anni dopo l'apice della loro gloria, i Ventimiglia caddero in rovina.
Un terremoto devastò l'ultimo piano del castello. Immagina, intorno a te muri pericolanti, spaccature e crepe, che ancora vedi in questo luogo, su un muro alle tue spalle, a destra, sul pavimento.
Acqua piovana sugli interni, sui mobili pregiati, travi marcite, pozzanghere fangose ovunque. La fine. Riesci a immaginarlo?
Forse qualcuno potrebbe pensare che fu Dio. Dio stesso che così punì questi nobili d'antico sangue ligure, così arroganti.
Qualcun altro invece potrebbe pensare che fare e disfare, prosperare o estinguersi, dipendono dalla fortuna, dal caso o dalle leggi di natura.
Fatto sta che il castello fu espropriato e andò all'asta. Gran parte degli arredi erano stati ceduti o compromessi dagli ultimi Ventimiglia, l'ombra vivente di quello che era stata la loro grande dinastia.
Il castello, questo luogo, sarebbe stato venduto al miglior offerente.
Ed ecco l'ultimo atto di questa storia, il più sorprendente. Ecco che il paese decide che no, che il castello e la santa non possono finire tra le mani di chissà chi.
È nostra, è la nostra santa, non dei Ventimiglia, non di un qualunque ricco straniero, è di tutti.
E allora, casa per casa, strada per strada, sotto la guida di un sindaco tenace, i castelbonesi recuperarono i soldi per partecipare all'asta. Sì, per ricomprarsi da sé il proprio castello.
La storia è vincente. Chi portò questa enorme colletta con sé giù a Termini Merese, dove l'asta sarebbe stata tenuta, fece strade secondarie, insidiato da briganti e affaristi senza scrupoli.
La storia vincente è a un lieto fine.
Aggiudicato, il castello di Castelbuono spetta a Castelbuono.
Che festa si fece in paese quel giorno di 100 anni fa?
Era la santa che tornava a casa da chi da sempre l'amava.
La rovina era finita, era un nuovo inizio.
Chi lo sa, questa è una storia che si sgrana come un rosario attraverso i decenni, i secoli, e non è ancora finita.
Che ne sarà di questo posto? Continuerà a essere così? Sparirà dalla faccia della terra?
Come è giusto per una storia che finisce così, con te, sulla panca di una chiesa. Il finale è sospeso. Il finale, sì. È un mistero.
Questo capitolo di Ticunto finisce qui. Se desideri, cerca il logo di Ticunto girando per il castello, inquadra il QR code e ascolta. In biglietteria, se vuoi, trovi la mappa illustrata con la collocazione di tutte le audioguide di Ticunto. Buona visita!